Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Un biglietto per l'aldilà di Andrea Mingardi. Prima puntata. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money. Prologo. Venerdì 13 maggio. Autostrada del Sole. E anche per oggi la mia razione d'asfalto me la sono accuccata tutta. Se vuoi ottenere qualcosa di importante, non sperare che la vita ti faccia sconti. Come dice sempre il vecchio Lombardi, quando ti alzi al mattino, ricordati che c'è gente in piedi da ore che tenta di fotterti. Beh, con tutto quello che ho concluso in giornata, i concorrenti dovranno fare le loro fatiche. La Prodo è casa mia, ma di chilometri ne ho ancora. Quando ti viene voglia di lasciar correre il pensiero, non c'è niente di meglio di un'autostrada al tramonto. Il rischio è distrarsi, ma se anche mollassi il volante, la Mercedes tornerebbe da sola. Nel pomeriggio ho svolto un buon lavoro e i soci saranno soddisfatti della mia relazione. La causa Bianchedi tiene banco da mesi. Mi è stata affidata in prima persona e non è da sottovalutare. Per lo studio si tratta di roba di prima scelta, molti soldi e prestigio. Ogni tanto mi vedo con una gentile sposotta di Bagnacavallo che non lesina né grazie né strozzapreti. Niente di serio. Allegra e generosa. Me l'ha presentata il collega Benedetti e non è altro che un diversivo, senza implicazioni. Mai un messaggino, una telefonata o una segnalazione imbarazzante nell'ambito del sacro territorio familiare. Solo sesso e cucina. Un peccatuccio veniale, niente di più. Se mia moglie lo sapesse, mi spaccherebbe la testa, in due. Così, come si fa con le noci di cocco. Ma è troppo impegnata a fare la madre e la donna in carriera per accorgersi della leggera flessione del nostro fatturato a letto. Soprattutto da quando ho questa causa a Ravenna. Noi uomini però siamo dei vigliacchi. Il solo pensiero che anche la mia dolce metà, in occasione dei suoi viaggi incentive, possa godere di qualche libera uscita, mi fa montare il sangue alla testa. Comunque, il nostro rimane un vero matrimonio d'amore. Ci siamo incontrati a Bologna, all'università. Legge io, Dams lei. Colpo di fulmine e propositi di vita insieme fin da subito. Milano, la nostra città, ci ha favorito. Abitandoci entrambi, quando sulla mia Y10 scassata si ritornava a casa, progettavamo il futuro. Dopo pochi anni di bohème, studio, sesso sfrenato e canne a gogo, laureati con ottimi voti, affittavamo il nostro primo appartamento in zona Navigli, canone basso e speranze ai massimi. La scalata alle zone alte della classifica era iniziata. Laura era, anzi è, di una bellezza imbarazzante per le altre. Anche da sbarbata traboccava sensualità ed intelligenza da ogni poro. Per lei è stato più facile partire forte. Iniziando come accompagnatrice di mega convention nei luoghi più belli del mondo, ha conquistato un posto fisso nei pensieri più turbi di tutti i tour manager. Anche solo per sfiorarla, non concepivano una vacanza senza la sua presenza. Io ne soffrivo un po', ma lei si comportava in modo talmente ineccepibile che mi faceva persino ammirare quella sua capacità di lasciarla immaginare al mondo intero per poi concedersi solo a me. Dal canto mio, non potevo fare altro che impegnarmi per recuperare il gap familiare che c'era tra noi. I miei genitori, i Romanini, hanno gestito per anni, e con alterne fortune, un albergo a Salso Maggiore, Poi, ritornati a Milano, si sono impelagati nella conduzione di una trattoria che ha finito per togliere loro la serenità. Soltanto i miei primi successi professionali sono riusciti a tamponare ansie del tipo: se non viene gente, e come facciamo a fare la spesa? Acqua passata. Ora i vecchi sono serenamente in pensione e noi siamo una coppia che in società si fa dar del lei. La sera ci ritroviamo a casa con le rispettive sacrosante stanchezze. E i nostri figli, Lorenzo e Martina, 14 e 13 anni. Sono due razzi puntati verso la luna e intuisco che tra un po' di tempo faremo fatica a incontrarli persino a cena. Il sole calante sulla mia sinistra è una palla di fuoco che sta per infilarsi nel buio di una serata preestiva.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue and the dreams you dare to dream really do. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where.
C'è bel traffico, ma si va. Corsia di sorpasso, ogni tanto tocco i 160, ma poi freno, perché c'è sempre un autovelox o qualche coglione che si mette fuori all'improvviso e senza freccia. Il giornale radio spara tragedie ogni mezz'ora e la musica, in mezzo alla marea degli spot pubblicitari, fa fatica a resistere due canzoni di seguito. Certo che quel Bianchedi è veramente un osso duro. Nonostante abbia torto marcio, al punto che forse gli converrebbe trovare un accordo, preferisce fare a cazzotti in tribunale, muso contro muso. Sembra aver adottato la filosofia del crepi Sansone. Ma noi, dello studio Rizzuto, siamo come il ferro. E stavolta il mio bello romagnolone, nostalgico, se la prenderà in quel posto. E non di poco. Una questione da una cinquantina di milioni, o giù di lì, più i danni. Se non paga, salta per aria lui e tutta la sua prosopopea. Di sicuro il primo sarà il figlio fantoccio, messo lì a fare il legale rappresentante. Questo tentativo di suicidio commerciale, però, un po' mi inquieta. Perché non lo capisco? Non è la prima volta che l'armatore si trova in mezzo a questioni legali pesanti. Ma in questa occasione la sua linea di difesa mi appare come minimo sconcertante. In tanti anni di professione, e sono quasi 30, non mi era mai successo di imbattermi in un autolesionismo così evidente. Persino gli avvocati, per nulla scarsi, si parla di Sansevero, Biagiotti e Cardinali, sembrerebbero disposti a venire ad un accordo. Magari una transazione diluita, pacifica e con timide aperture per una ripresa del dialogo. È che questo sbruffone i mezzi li ha, e come? Se volesse potrebbe comprarci tutti e anche salvare il figlio Mariano. Ma è abituato a camminare sul filo del rasoio. Ed ha la sensazione di avere pochi scrupoli. Quello che è successo è chiarissimo. La nave, l'Ulixes, è affondata. Con lei, naturalmente, l'intero carico, quello dei miei... dei nostri clienti. Adesso tutto giace sul fondo del mare. Tempesta, forza 8-9. Il condominio d'acciaio, appesantito forse oltre la capacità di carico, dopo un paio di SOS, si è piegato su un fianco e buonanotte. Fortuna ha voluto che il naufragio sia avvenuto non tanto al largo e che la furia degli elementi si sia sfogata in 3 ore. Dopodiché, onde e vento si sono placati di colpo. Almeno quelli a bordo ce l'hanno fatta. Un disperso o due, forse, così sembra dalle indiscrezioni. Ma non ci sono conferme ufficiali. O clandestini o non in regola. Cioè, tutti li conoscevano, ma non erano registrati da nessuna parte. Il capitano, un polacco, ha detto alle autorità che a Funchal non li hanno visti salire. Gli altri dell'equipaggio, cosmopoliti, si sono difesi farfugliando storie contraddittorie in idiomi incomprensibili. Comunque, nessuno ha ancora reclamato i presunti assenti o chiesto informazioni in merito. Tutto il materiale trasportato e pronto per la vendita, inabissato. L'assicurazione, impugnata la polizza, sostiene che la nave ha subito il disastro perché in seguito ad una collisione con uno scoglio nel precedente viaggio non era stata riparata a dovere. Si suppone che la frettolosa saldatura sotto la linea di galleggiamento, in piena bufera, abbia ceduto. In sostanza, gli armatori se ne erano fregati. Grazie ad un'indagine svolta insieme ad un incaricato dell'assicurazione, siamo venuti in possesso di una dichiarazione controfirmata dai responsabili del cantiere che avevano eseguito la sommaria riparazione. Documento in cui si dice esplicitamente che il cargo poteva partire solo sotto la diretta responsabilità degli armatori. Ma, come si sa, la fretta nei trasporti è tiranna. Bianchedi, più tardi, deve aver pensato che avrebbe potuto godere, tramite il figlio, compagno d'università di mia moglie, di un minimo di indulgenza da parte nostra. In effetti, quando ho raccontato a Laura la faccenda, mi è parsa veramente affezionata al ricordo di quello spaccato di gioventù e ha tentato di intercedere affinché lo studio non infierisse più di tanto nei confronti di un amico. Col suo tono più nobile mi ha detto: «Stefano, se puoi, cerca di non farlo massacrare dai tuoi pescecani». Ma quella roba si è trascinata per mesi, senza che nessuno di loro abbia fatto un benché minimo gesto di distensione. A suo tempo, anche qualche TG aveva sottolineato l'accaduto. Era un caso che faceva notizia, danaro e immagine. Così lo studio, dopo un approccio soft, si è irrigidito e i nostri clienti aspettano fiduciosi l'esito, che non può essere altro che favorevole. Cavolo, solo di materiale elettronico e relativi guadagni ci hanno smenato diversi milioni. Non si può mica fare della beneficenza. Piacenza Nord, quasi buio e meno traffico. In 3/4 d'ora sono a Milano 2. Alle 8 parcheggio sotto casa e verso le 9 dovrei essere già con bermuda da svacco e ciabatte da TV. Già, Piacenza. Quante volte ho percorso questo tratto di autostrada da Salso Maggiore? Dopo la laurea, solo lo studio Parisi mi aveva offerto un praticantato accettabile. I Parisi, noti in città, godevano di una reputazione rocciosa. Chi si scontrava con loro perdeva e io, 3 o 4 volte alla settimana, dormivo dai miei a Salso e passavo la giornata nel loro studio di Piacenza, vicino a Piazza Cavalli. Con Edoardo, il figlio, eravamo diventati amici e la sera si andava spesso in giro. Bettola, Bobbio, Graziano Visconti, dove ci fosse da divertirsi. Soprattutto quando Laura era all'estero per i suoi viaggi. Niente di eclatante. Zingaraggio e spensieratezza, anche se poi tanto spensierato non ero. L'obbligo di fare 61 e arrivare in modo decente alla fine del mese lo sentivo tutto. Ma eravamo ragazzi e quindi sempre a caccia. Corna è una parola grossa. Non le consideravo così. Per esempio, 3 anni fa una cliente di Lugano, un tipo da Trine, Merletti e Lapislazzuli, chiede un consulto a 360 gradi. Dopo la doccia mi sentivo puro come un giglio, però quando mi capita di ripensarci un po' mi vergogno. Allora rimuovo. Mi consola il fatto che in queste rare scappatelle non ci ho mai messo un grammo di cuore, soltanto ginnastica e orgoglio maschile da 2 centesimi. Dicono che attorno ai 50 succeda così. Una percentuale di colpa ce l'ha anche Laura, che negli ultimi anni ha rallentato i controlli, e non solo quelli. Comunque, il nostro è un rapporto solido, basato sulla reciproca fiducia e sull'amore. Non c'è una nuvola all'orizzonte. Però quella furia che mi si scatenava quando la vedevo prepararsi per uscire, si infilava le mutandine davanti a me, come fossi di pietra. No, non lo so. In conclusione, non la faccio arrivare più in ritardo come una volta. Il mio collega Salvani dice che per me va grassa, che siamo fortunati, che lui già dopo 10 anni di matrimonio preferiva leggere un libro piuttosto di... che è naturale e che... Non mi piace mica questo e che... Laura c'ha qualche anno da me, ma ne dimostra almeno 15 di meno. Quando cammina per la strada si voltano anche i semafori. Intorno ha sempre aria che le muove i capelli e non ha mai perso un grammo del suo mistero. Non come me, che sono un libro aperto. Vabbè, a parte la romagnola di passaggio, Laura è una star che fa casualmente la moglie, la mamma e l'imprenditrice. E non posso dire che sia scarsa in nessuna delle 3 discipline. Però non mi guarda più con quell'aria da «stuprami prima che lo faccia un altro». Sarà anche perché abbiamo 2 ragazzi in casa che ci sgretolano sistematicamente la privacy. Credevo che, passati 4 anni, il periodo dei perché a ripetizione fosse finito. Ma che, anzi, incrementano. Dicono che è un bene, che se c'è colloquio... Così le nostre risposte a volte saranno anche secche e stanche, ma mai fino al punto di «ragazzi, adesso basta, che dobbiamo scopare». «Hai voluto la bicicletta?» Tra famiglia e lavoro, pedalare si deve, e in ogni caso è meglio fare per tentare di vincere che per portare la borraccia ai capi. My arms won't free you, my heart won't try. Di strada con Laura ne abbiamo fatta e se tiro le somme non trovo che saldi attivi. Uno studio avviato di cui sono socio, denaro che non manca e che da un po' di tempo comincia a fluire ancora di più e i nostri ragazzi che crescono dandoci la sensazione di essere migliori di noi. E poi lei e io, molto impegnati, un po' consunti nella passione, stanchi fino all'eccesso, ma comunque abbastanza in forma per poterci godere ancora una buona fetta di vita nel migliore dei modi. E così vado, corro, alla ricerca della famosa isola che non c'è, o se c'è, la lottizzeranno presto. Il babbo, da sempre sofferente a causa della mera sopravvivenza, parla poco ma chiaro. Ragazzo, se uno non è indipendente, non vale nulla. Quel comandamento è diventato un must. E se i miei soci si comportano da pesci cani, nel senso dell'agonismo professionale, neppure io, per arrivare al dunque, disdegno una certa quota di cinismo. La casa è nostra, bella, quasi lussuosa. Abbiamo 3 automobili, altre dimore a Riccione e Cortina, e il nostro conto in banca ci permette di guardare al futuro con un minimo di tranquillità. Dopo una giornata faticosa mi sforzo sempre di raccogliere i dati positivi e di appiccicarmeli con un post-it sulla fronte. So beautiful, to me, you are so beautiful, to me, can't you see? Il modello di vita che abbiamo adottato? Beh, c'è di peggio. Dal canto mio non perderei una causa neanche per Giorgio Lamberti. È tanto che non lo vedo, il mio amico, e mi manca. Anche lui viaggia verso il cinquantennio. 46, credo. Sarà a Bangkok o a Pechino? Probabilmente da qualche parte per concludere quei traffici import-export che gli hanno affibbiato l'etichetta di manager affascinante e geniale. Giovanni, a caccia di ragazzi insieme, ci siamo innamorati spesso della stessa donna. E quando gli ho presentato Laura, ho avuto la sensazione che anche lei sarebbe andata a finire così. Poi è sparito, Giorgio. Lo vedo e lo sento solo ogni tanto. Mi chiama da regioni che non so nemmeno dove siano. Gli voglio bene. È il fratello che avrei desiderato. Forse è anche la vita che sognavo. Quella che Laura, attraverso il suo lavoro, mi racconta. Viaggiare, vedere terre nuove, popoli, usanze, colori, sapori. E se lo scopo dell'uomo fosse conoscere tutti gli abitanti del pianeta, magari aiuterebbe a capire meglio se stessi. A volte invece in tribunale affronto cause che mi portano alla medesima conclusione. Il vero mistero è la gente. Le rare crisi di coscienza mi fanno pensare che forse dovrei aiutare le persone a non dividersi, a non maciullarsi, a trovare un accordo. Ma questo è un altro film e soprattutto un altro studio. Qui da noi si pesta duro, sangue liquido, fresco, come il contante, e di solito non si fanno prigionieri. Senza stragi non si introita. La giustizia? Beh, anche quella è un'altra faccenda. Normalmente la scrivono i più bravi, i più furbi o i più ricchi. Milano 2 si svolta. I giardini, la rotonda, il laghetto e la strada di casa nostra. Le luci sono accese. Ci sono già tutti, manco solo io.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna y eres mi sol. Eres mi noche de amor.
Adoro el brillo de tus ojos,
lo dulce que hay en tus labios rojos.
Adoro la forma en que suspiras
y hasta cuando caminas.
Yo te adoro, vida mía.
Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti.
Y es que eres mi existencia, mi sentir.
Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor.
Noche de amor. Yo te adoro.